Astronauticast. Astronauticast, stagione 6, episodio 1. Questa, l'esordio della nuova sigla, mi pare che sia andato abbastanza bene, a parte il problemino tecnico iniziale. Io sono Michael Sacchi, Astronautica Studios di Monaco di Baviera, tra l'altro in piena Oktoberfest mi sono provveduto ad avere una birra. Eccola qua.
A ripornir.
Per chi la vede in diretta, altrimenti, per chi ci ascolta soltanto in audio, il beneficio per chi ci ascolta in audio dovrebbe essere un audio molto migliore rispetto al solito, ma aspettiamo a dirlo dopo averlo riascoltato. Le voci che avete sentito in sottofondo sono quelle dei miei compagni di avventura, che sono quasi tutti al completo. Il primo che ha parlato, che mi ha già tolto le parole di bocca, anzi messo le parole che non ho, è Paolo Amoroso, da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, ben ritrovati per questa nuova stagione.
Grazie Paolo di essere con noi. Non abbiamo mai pensato che il problema della sigla in sottofondo è un problema tecnico del fatto che il video non switcha automaticamente alle vostre facce. Paolo parla ancora, così ti inquadro.
Ma provo a salutarvi ancora, anzi rinnovo i miei saluti così puoi inquadrarmi.
Funziona, affiniamo piano piano le tecniche per stagione 6. Sono contento di essere tornato, mi mancava, sono un po' stanchino e non ce la posso fare, però sono contento di essere qua. Continuiamo il giro, non c'è il nostro Marco Zambianchi, allora andiempo a Ovest Ticino, dal sempiterno Luigi Morielli.
Un saluto a tutti da quel di Carmagnola. E certo, tu devi fare il regista, quindi devi selezionare chi sta parlando man mano, di volta in volta. Scusa.
Lo posso fare manualmente, ma è molto più facile se lo faccio fare a software. Quindi.
Però finché c'è la musica la fai tu.
Giusto. Allora, Paolo Amoroso, non ho detto che è avventureplanetarie.blogspot.com, il punto in cui, il posto della rete dove potete leggere le sue pontificazioni, mentre invece se volete leggere aggiornamenti, un po' meno frequenti ultimamente.
Vero.
Di news aerospaziali, oltre al nostro astronautinews.it, c'è il astrogation.blogspot.com di Luigi Morielli. Ma quello che però è regolare sempre è il report, cos'è, mensile, quello che pubblichi?
Lo Space. Sì, ci sono i report, quelli di Jonathan McDowell, quelli sì, ogni 15 giorni escono circa. Ciucatung, dicono dalle mie parti.
Perché voi vedete, io non... Ah, sotto si vede lo stesso.
Oh già. Dicevo che comunque anche su Celum la mia rubrica è sempre presente, ovviamente, quella sì.
Ah già, è vero che tu sei l'unico professionista, no, anche Paolo, più professionista di tutti gli altri. Ma tu sei più professionista di altri. E finiamo il giro. Riccardo Rossi da Sud del Po, no.
Sì, no, perché no?
No, non ero sicuro che fosse questa l'ultima.
Ma tanto cosa. È randomica un po' la cosa. Comunque, ciao a tutti, è un piacere essere qua di nuovo per questa sesta stagione. Spero che, a parte i nostri soliti ascoltatori, riusciremo ad acchiappare l'attenzione di qualcun altro. E siamo sempre qui per soddisfare tutte le vostre curiosità astronautiche, quindi non esitate a contattarci nei milioni di modi che per tutta la stagione vi ricorderemo sicuramente.
Sì, cercheremo di spingere un po' sul feedback anche quest'anno, l'abbiamo detto l'anno scorso, cerchiamo di farlo anche quest'anno perché ci aiuta parecchio. Ho notato che l'anno scorso, quando abbiamo veramente chiesto il vostro contributo, non in termini economici con la Questua, ma in termini di commenti e condivisioni, abbiamo avuto innanzitutto molti nuovi amici che ci ascoltano e poi anche un po' di feedback che fa piacere, insomma, vediamo di fare un lavoro migliore in base a quello che ci viene detto. Allora, qualche informazione generica, sarà la prima puntata, quindi magari andiamo un po' lunghi perché abbiamo tanto backlog da smaltire. Una cosa doverosa, la facciamo subito perché non vogliamo intristirci, però è una cosa che ha colpito tutti, ed è la morte di Neil Armstrong.
Eh sì, effettivamente è stato un colpo basso che ci ha dato la vita in questo caso, perché non ce l'aspettavamo, cioè relativamente, perché comunque aveva avuto dei problemi al cuore ed aveva avuto un intervento abbastanza complesso per fare dei bypass, mi pare, coronarici, e di fatto non ce l'ha fatta. Il 25 agosto ci ha lasciato Neil Alden Armstrong, il primo uomo che ha messo piede sul nostro satellite naturale, e aveva 82 anni, quindi era anche giovane, se vogliamo dirlo, nel senso che i parametri attuali sono molto su vite molto più lunghe, soprattutto del suo gruppo. Ce ne sono ancora molti che sono ancora pimpanti. E cosa dobbiamo dire? È stato una delle persone più importanti della storia dell'umanità, in realtà, e ha fatto il suo lavoro sempre con umiltà, con competenza e senza mai voler essere il migliore degli altri. Ci ha lasciato così, senza grossi cose eclatanti. Si è spento in ospedale appunto il 25 agosto. E una cosa che è stata molto toccante dal mio punto di vista è la famiglia che ha detto per ricordarlo, pensate solo a lui come una persona corretta e molto, come dire, umile. E quando in una notte stellata guardate la luna e la vedete che vi sorride, fate gli occhiolino e dedicatelo a Neil.
Penso
questa
che
è la cosa.
Per quanto magari potesse sembrare un po' retorica, comunque un po' così, la classica cosa un po' americana, diciamo così, questa storia dell'occhiolino. Io credo che la maggior parte degli appassionati di spazio, comunque di tutti quelli che sono stati colpiti dalla notizia, l'hanno fatto veramente. Io sono uscito e ho fatto l'occhiolino alla luna quella notte.
Anch'io, è vero.
È stata una cosa che sì, ci ha colpito. Le parole di Gene Cernan forse sono quelle che
sì, in effetti sono, se leggiamo la dedica che ha fatto Gene Cernan, appunto, Neil Armstrong era un uomo sinceramente umile, dall'integrità impeccabile, che accettò con riluttanza il proprio ruolo come primo essere umano a camminare su un altro mondo. E quando lo fece, divenne un'attestazione vivente, un'attestazione per tutti gli americani di ciò che si può ottenere tramite la visione e la dedizione. Ma per Neil non era lui il protagonista, eravate voi, le vostre madri e i vostri padri, i vostri nonni, quelli di una generazione fa, che diedero a Neil la possibilità di chiamare casa propria la Luna. Ma mai, mai Neil si considerò centrale. Neil si vedeva semplicemente come la punta della freccia, sempre pronto a cedere il riconoscimento a ben 400.000 americani altrettanto impegnati e risoluti, gli americani che erano la forza dietro l'arco, e a dare sempre riconoscimento a coloro che semplicemente non sapevano che quello che dovevano fare era impossibile.
Sì, questa cosa del non sapere che era impossibile dà l'idea dell'impresa.
Sì. L'impresa ancora adesso è unica ed è... non possiamo, cioè, possiamo dire che è irripetibile nel contesto in cui è stata fatta a suo tempo, perché in effetti la spinta per arrivare lì era fortissima ed era inarrestabile, e di fatto ci sono riusciti. Quindi ovviamente, certo, lui è stato il primo, però il merito va a tutti questi 400.000 che hanno fatto in modo che lui potesse arrivare, ed è vero quello.
Sì, certo.
Fondamentale.
Abbiamo detto più volte che sono le condizioni particolari, storiche, politiche soprattutto, che hanno portato alla volontà di raggiungere un obiettivo del genere. Tuttavia, per quanto ancora retorica, per quanto artificiale fosse l'attribuire l'impresa all'intera umanità, per come è stata fatta e per la persona a cui è stata legata, in particolare Neil Armstrong, ancora più di Buzz Aldrin, senza niente togliere ad Aldrin, ma il modo in cui lui ha saputo essere investito di questo ruolo con una determinata, un determinato approccio per nulla superbo, per nulla protagonista, esattamente quello che serviva per rappresentare l'impresa, quindi era la persona giusta al momento giusto.
Null'altro da aggiungere.
No, non ci sono altre parole. Bene, l'abbiamo messo questa cosa in scaletta prima di tutto il resto perché valeva veramente la pena prendersi qualche minuto per parlarne. Di solito poi però subito dopo i saluti parliamo di noi, perché vogliamo usare il podcast anche come uno strumento associativo, perché Astronauticast, lo dico per chi magari ci segue per le prime volte, è il podcast di forumastronautico.it, ma in maniera più allargata dell'intera associazione ISA, Italian Space and Astronautics Association, e quindi lo utilizziamo come megafono per parlare delle nostre attività e renderle note. In particolare, no, sì, la prima è nostra, quindi posso dare la parola a Paolo che ci racconta della cena cosmonautica che non è stata organizzata da ISA, ma di cui ISA era coinvolta e ha fatto parte, e io purtroppo non ho potuto esserci perché non sono più nell'orbita di Milano, ma sono curioso di sapere com'è andata.
Sì, il 22 settembre del 2012 ho partecipato alla cena cosmonautica, il primo incontro organizzato dal podcast scientifico di divulgazione scientifico Scientificast, insieme con l'associazione ISA. Si è svolta la cena in una trattoria di Rozzano, un piccolo centro in provincia di Milano. Alla cena hanno partecipato moltissime persone, moltissimi appassionati ascoltatori di Scientificast. Il locale era pieno e credo che fossimo almeno 50-70 persone. E siccome Scientificast è un podcast di divulgazione scientifica curato da Simone Angioni e Paolo Bianchi, il primo incontro è stato dedicato anche ad alcune chiacchierate di argomento scientifico, in particolare sul tema dello spazio che dava il nome alla cena, con alcuni ospiti, con alcuni interventi. Il primo è stato una sorpresa, un collegamento via Skype da Pasadena con il rover driver Paolo Bellutta, una vecchia conoscenza di Forum Astronautico, perché Paolo Bellutta, che lavora al JPL come guidatore, diciamo così, come pilota, prima dei rover Spirit e Opportunity, adesso di Curiosity, è stato iscritto e per molto tempo un utente molto attivo di Forum Astronautico, e in occasione della cena cosmonautica ci ha raccontato un po' che cosa significa guidare un rover su Marte, in particolare quali siano le differenze tra Spirit e Opportunity da un lato e il nuovo rover Curiosity. Quindi, oltre agli aspetti gastronomici, abbiamo avuto questa prima sorpresa del collegamento in diretta e Paolo ha potuto rispondere anche ad alcune domande dei presenti. Poi c'è stato l'intervento, un intervento di presentazione dei conduttori di Scientificast per annunciare un nuovo canale YouTube che presenterà dei video di divulgazione scientifica realizzati dal team del podcast insieme con alcuni altri collaboratori, per esempio dei noti collaboratori del CICAP. C'è stato mostrato il primo episodio, il primo pilot della nuova serie, del nuovo canale, che per non darvi uno spoiler vi anticipo soltanto che riguarda l'utilizzo di verdure alla griglia come lampadine, ma verrà pubblicato prossimamente questo video. La serata, dal punto di vista degli interventi e delle chiacchierate, si è conclusa con una conferenza di Paolo Attivissimo, che ha parlato un po' di varie curiosità sull'esplorazione dello spazio riguardanti il programma Apollo. Ha preso spunto dalla presentazione anche del suo documentario Moonscape per raccontare un po' di episodi in cui si è imbattuto, episodi sul programma Apollo, in cui si è imbattuto producendo questo documentario libero e gratuito, realizzato anche con il contributo di moltissimi appassionati, contributo sia finanziario sia nel dare una mano alla realizzazione di questo video. Quindi è stata anche un'occasione la realizzazione di Moonscape per indagare, per conoscere ancora di più il programma Apollo, questa impresa di cui abbiamo parlato anche prima. Quindi il primo incontro, una delle attività che comincia Scientificast a fare al di fuori del podcast per la quale la conosciamo, ha avuto un pieno successo e mi auguro di partecipare anche alle prossime iniziative. Mi auguro che anche voi siate presenti, possiate essere presenti.
Sono... Volentieri, come al solito ero anche io ero in Sardegna, se no sarei venuto sicuramente, quindi spero che ci siano altre occasioni.
Spero la prossima volta di riuscire a coordinarlo un po' prima, questa volta non mi era possibile, ma sicuramente si può fare. Altre due segnalazioni, una coinvolge ISA, l'altra un po' meno. Allora, una è il Festival della Scienza, ancora non sappiamo con che grado di coinvolgimento potremmo partecipare, quindi state collegati perché ne parleremo nelle prossime puntate se qualcosa si concretizza. L'altra invece è la IAC a Napoli, la International Astronautical Congress, che è sostanzialmente un incontro annuale che si tiene in vari punti del mondo, quest'anno in varie parti del mondo ogni anno, in questa occasione tocca a Napoli, quindi all'Italia, ed è un incontro tra le principali agenzie spaziali del mondo, ma anche tutta l'industria che dello spazio fa il proprio lavoro. Ci saranno oltre 4.000 partecipanti provenienti da oltre 50 paesi. Vi lascio leggere la news su astronautnews.it perché non vorrei dire qualche fesseria, e soprattutto non voglio anticipare nulla di quello che ci verrà raccontato, spero in una delle prossime puntate, magari già la prossima, che dovrebbe coincidere con l'evento che si terrà dal 1 al 5 ottobre. Infatti sì, la prossima puntata sarà durante l'evento, speriamo di avere collegato il nostro Paolo D'Angelo, che vi ricorderete per qualche altro intervento soprattutto su Forum Astronautico, ma o per la mostra Orbita Italia dell'anno scorso, ma anche per essere stato ai nostri microfoni qualche volta. Cercheremo di farcelo raccontare da un giornalista sul campo, che non è un nostro inviato, ma è un inviato comunque. E fatemi recuperare la scaletta perché ho fatto un po' di confusione.
Sei ancora tu.
Ci sono ancora io, perché bisogna riprendere la mano, ragazzi. Non è facile. Non è facile, sì. Okay.
Soprattutto con un boccale di birra sotto mano.
È ancora come quando l'ho tirato fuori dal frigo.
Sì, certo, certo. C'hai la botte sotto per refillarlo.
Il refill. Passiamo alle news, allora. Allora, la cosa che più interessa normalmente, o se si vanno a guardare le visite ai vari topic sul forum astronautico, è l'Astronautica Manned. L'Astronautica Manned fino a qualche anno fa significava, fino a molti anni fa significava Apollo, adesso significa, per un bel po' ha significato Space Shuttle, adesso è principalmente Stazione Spaziale Internazionale. Quindi diamo un piccolo riassunto di quello che si è fatto sulla Stazione Spaziale dell'ordinaria amministrazione, che è sempre un po' straordinaria, a bordo del nostro avamposto in orbita, con innanzitutto una cronaca di arrivi e partenze, come si chiamava il primo programma televisivo della storia italiana. L'equipaggio della Soyuz TMA-4M è atterrato in Kazakistan a settembre, quindi effettivamente non è che siamo stati poi tanto lontani dal podcast, perché non abbiamo avuto quasi neanche un cambio completo di equipaggio.
Meno di due mesi.
Infatti, cioè, meno di un increment. Quindi l'Expedition 32 ha avuto termine con l'atterraggio della Soyuz TMA-04 con Joe Acaba, Gennady Padalka e Revin, Sergei Revin. quindi un americano e due russi, al di là di tutto quello che avete potuto leggere dalle news dei siti generalisti che hanno sbagliato i nomi, sbagliato generi.
Sì, non è atterrata la stazione spaziale come per un attimo era comparso, non dove? So, sul Corriere penso, sul Corriere, o su Repubblica, sì. Comunque vabbè.
Lasciamogli condividere la colpa, che se non hanno quella colpa ne hanno qualcun'altra, quindi parliamo male di tutti e due. E niente di che, se non segnalare che in questo momento l'equipaggio è soltanto di 3 persone ed è diventato ufficialmente Expedition 33 ed è comandato dall'americana Sunita Williams. Per quanto senta questo nome tutto il giorno, non riesco mai a ricordarmi la pronuncia corretta. E poi Yuri Malechenko per l'agenzia spaziale russa e Aki Yoshide per l'agenzia spaziale giapponese. È una cosa curiosa di Aki è che, per quanto sia di nazionalità giapponese e nato in Giappone, ha vissuto buona parte della sua vita negli Stati Uniti, nel New Jersey, e quindi di fatto è un astronauta americano con passaporto giapponese. Ovviamente è sulla stazione spaziale per conto dell'agenzia spaziale giapponese JAXA, e ovviamente è il momento per JAXA di massimizzare l'utilizzo del loro laboratorio GEM, o anche conosciuto come Kibo.
Mi è venuto in mente che tipo in scaletta non ho messo un'altra cosa interessante da dire su questa, diciamo, su Aki e su Sunita in questo periodo, che hanno dovuto effettuare una passeggiata spaziale, cioè prima era programmata, poi un piccolo inghippo ha fatto sì che l'attenzione su queste passeggiate spaziali aumentasse, perché hanno dovuto, diciamo, inventarsi un modo per disincastrare un deviatore di potenza, adesso non so, Mike, aiutami tu, per che non erano riusciti a sostituire, e per un breve periodo di qualche giorno la stazione spaziale non era al 100% per quanto riguarda l'approvvigionamento elettrico da parte dei pannelli solari, quindi sono dovuti, insomma, abbassare un attimo il consumo elettrico per poter risolvere il problema, che adesso comunque è stato risolto brillantemente, con, come al solito, con la costruzione di attrezzi ad hoc per riuscire a facilitare il lavoro degli astronauti.
Avevo previsto di parlarne, era proprio quello a cui mi riferivo nell'incipit, parlando dell'ordinaria amministrazione, che non sempre è ordinaria amministrazione.
E allora sono un cretino, vedete, che è tornato a pieno regime anche per questa stagione 6 Astronauticast.
Non ti preoccupare, l'ho fatto apposta perché così puoi mettere questo spezzone nel best of di fine anno, solo per questo. Se no non l'avrei neanche fatto notare. No, in realtà sì, è carino leggere il resoconto tra le due spacewalk di Sunita, che a bordo della stazione spaziale scrive: quanto spesso quello che si crede molto molto facile nello spazio diventa impossibile e fa perdere parecchie ore, fa posticipare alcuni task e fa obbliga a rientrare nella stazione spaziale magari con il 30% della potenza generata dai pannelli solari inutilizzabile a causa appunto di questa scatola di derivazione che non è potuta essere sostituita per questo bullone che non riusciva a essere svitato. Pensate, si fanno cose molto più complesse ma poi non si riesce a svitare un bullone, ma poi la pianificazione, l'utilizzo di alcuni tool anche abbastanza fantasiosi, come uno spazzolino per cercare di rimuovere eventuali detriti dovuti allo sbriciolamento dei bulloni durante lo sforzo, allora, ha fatto in modo che si è riusciti a tornare al 100% della potenza. L'altro movimento di equipaggio previsto è la Soyuz TMA-6, che dovrebbe portare in orbita la prossima metà dell'Expedition 33 o la prima metà dell'Expedition 34. Un giorno proveremo a spiegarvi per bene come funziona questa numerazione, così me la ristudio bene anch'io perché sto dimenticandola. Sono l'astronauta Kevin Ford, americano, e i due cosmonauti Novitsky e Tarelkin. Sarebbero dovuti partire il 15 di ottobre, però a causa di un difetto rilevato in una scatola avionica della Soyuz, la partenza è stata spostata per il 22 o il 23 ottobre. Questo però è anche una buona notizia per qualcuno, perché è tutto collegato. Quando si ha una casa condivisa nello spazio, ogni ogni effetto, non, scusatemi, ogni caratteristica ha ogni evento, ecco la parola che cercavo, ogni evento ha un effetto su gli altri partner, e questo potrebbe aiutare SpaceX, che vi racconteremo dopo, avrà a disposizione più giorni per cercare di raggiungere la stazione spaziale nella sua prima missione operativa. L'altro movimento, non di personale ma di equipaggio, di attrezzature, era il cargo ATV, che per 3 mesi è rimasto attraccato alla stazione spaziale ed è si è regolarmente allontanato, cioè si è regolarmente staccato dalla stazione spaziale tramite il braccio robotico, ma anche qui, per aggiungere un po' di drama e per non rendere l'attività sulla stazione spaziale troppo noiosa, ha avuto un piccolo malfunzionamento a uno dei computer di bordo che ha causato un allontanamento repentino, controllato dal computer di backup della navicella, ma inatteso. Quindi per un po' si è chiesti cosa stava succedendo, in quanto HTV si è allontanato per evitare qualsiasi contatto della stazione spaziale. Dopodiché, giusto per chiudere il discorso, è stato ripreso il controllo pieno della capsula con il computer di backup, appunto, è stato effettuato un deorbit regolarmente, distruggendo il HTV in atmosfera con il suo carico di immondizia. Non solo immondizia, anche un registratore che ha trasmesso, fino a quando possibile, dati legati a come una capsula che rientra in atmosfera viene distrutta, come avviene questo rientro distruttivo, che questo è molto utile per la progettazione, ad esempio, di nuovi scudi termici, per fare in modo che invece le capsule sopravvivano al rientro invece di essere distrutte. Ovviamente le capsule che hanno un altro utilizzo. Avremmo dovuto parlarvi anche dell'undocking di ATV, invece il cargo europeo, che sta da tutt'altra parte della stazione spaziale, sta attaccato al lato russo, sul dietro, diciamo, della stazione spaziale, e avrebbe dovuto avvenire l'altra notte, ma non è stato così, perché un comando inviato a bordo, in pratica a bordo hanno una specie di scatola per inviare comandi alla TV stando all'interno della stazione, quindi senza inviare comandi da terra, il comando è stato rifiutato, perché per qualche motivo ancora da chiarire la configurazione di questo pannello comandi chiamava ATV con uno spacecraft ID, per chi è familiare con lo standard CCSDS, sbagliato, e quindi si è stato scelto, insomma, di mantenere l'ATV attraccato ancora qualche giorno. Questo è venuto comodo, perché ieri si è quasi reso necessario una DAM, una Debris Avoidance Maneuver, che vengono effettuate ogni tanto sono in pratica delle accensioni dei motori della stazione, che quando ATV è attaccato corrisponde a un'accensione di ATV, per evitare un piccolo detrito spaziale che avrebbe attraversato potenzialmente l'orbita della stazione spaziale. Non è stato effettuato, ma insomma è stato comodo avere ATV ancora qualche giorno a fare da muletto per spingere la stazione spaziale, e attualmente l'undocking è previsto per domani sera alle 21.46 GMT, quindi poco prima di mezzanotte ora italiana.
Come ha detto qualcuno sul forum, praticamente ATV3, che si chiama Maldi, è stato chiamato Kepler e allora lui non ha risposto. Vabbè. Battutina.
Era quello, mi sono perso quel dettaglio, è così? Era configurato?
No, era stato penso Rudy che ha scritto così per ridere.
Anche perché credo che condividano lo spacecraft ID, anche perché, questo ve lo racconto, quando fanno i test a terra, fanno dei test attualmente per il prossimo ATV che sta a terra a Brema. Per fare questi test e cercare di inviare comandi tramite i satelliti TDRS, gli stessi satelliti che venivano utilizzati per parlare con gli shuttle e vengono utilizzati adesso per parlare con la stazione spaziale, fanno in modo di farlo tramite il satellite che non è cioè quando la stazione spaziale è dall'altra parte del mondo e quando è in LOS, quindi non sta comunicando con nessun satellite, in modo che non ci sia il rischio che un comando di test inviato tramite satellite alla TV che è ancora a terra venga recepito e magari eseguito dalla TV in volo. Questa è una curiosità tecnica. Magari non me ne frega.
Abbiamo gli insider e li sfruttiamo.
Mi ha colpito quando, perché sembra una come si dice, una precauzione inutile, perché mi verrebbe da pensare che non che ci siano altre modalità per prevenire di fare errori di questo genere. Forse queste modalità ci sono anche in posizione, ma si vuole essere extra attenti
safe
in questi casi. E direi che è sempre bene. Abbiamo finito con le notizie di relative alla stazione spaziale?
Sì.
Bene, quindi questa è stata l'estate della stazione spaziale internazionale. Da Monaco è tutto. Lascio la parola a Luigi.
A Carmagnola,
dove c'è un sito di test di SpaceX, per continuare il discorso che facevo prima.
Allora, io vi parlo di quello che è successo ultimamente per SpaceX. E in effetti siamo al momento clou del programma Commercial Resupply Services. E in pratica siamo al primo lancio commerciale vero e proprio della capsula Dragon. Questo programma prevede 12 missioni di rifornimento per la Stazione Spaziale Internazionale e queste 12 missioni sono state assegnate a SpaceX soprattutto grazie ai successi che ha avuto ultimamente, non ultimo appunto l'ultimo viaggio, quello di maggio, in cui la prima era ancora una versione, diciamo, di test, e ha comunque fatto una missione completa sulla stazione spaziale, ha portato del materiale, ha caricato dell'altro materiale e l'ha portato a terra. Grazie a questo successo, effettivamente siamo al momento, domenica 7 ottobre, ci sarà il lancio di questa prima missione CRS-1. Il vettore Falcon porterà in orbita la capsula Dragon, appunto, che dovrebbe attraccare il 10 di ottobre alla stazione spaziale. Il discorso di prima era che se c'era appunto la concomitanza dell'arrivo anche della Soyuz, ci sarebbe stato magari qualche problema di fretta o di eventualmente non fosse andato bene il primo attracco, avrebbe dovuto allontanarsi per lasciare spazio all'equipaggio nuovo in arrivo. In realtà con questo ritardo della Soyuz tutto il sistema funzionerà in modo più rilassato, relativamente rilassato, perché comunque non c'è questa grossa fretta di arrivare sulla stazione spaziale. Ovviamente SpaceX ci tiene a mantenere, a rispettare gli orari, perché con un contratto così congruo è giusto dare dimostrare ancora una volta la loro preparazione. Dicevo, dunque il lancio dovrebbe avvenire domenica 7 alle 20:34 della Florida. In realtà corrispondono alle ovviamente alle 2:34 dell'8 ottobre in Italia. E il lancio avverrà dal Space Launch Complex numero 40 di Cape Canaveral. E nella capsula ci sono circa 450 kg di materiale, che comportano circa 166 esperimenti che verranno appunto effettuati durante Expedition 33. La capsula poi tornerà a terra con 334 kg di materiale scientifico, e questa è la vera novità. Dopo la fine del programma Shuttle, ovviamente, non ci sono capsule che possono portare a terra, a parte quelle ovviamente abitate, che riportino a terra del materiale. E questa capsula, perché abbiamo ATV, abbiamo i Progress, abbiamo HTV, però nessuna di queste rientra a terra. Questa invece permette di riportare a terra anche una buona quantità di materiale. 334 kg non è ovviamente paragonabile con lo shuttle, perché lì si parlava di tonnellate di materiale che potevano salire e scendere, però comunque permette di mantenere questo collegamento con gli esperimenti che si stanno effettuando sulla stazione spaziale. ed è comunque un compito importante. Ovviamente sulle Soyuz, quando riportano a terra gli astronauti, non c'è spazio in abbondanza per poter caricare anche del materiale, c'è giusto il minimo indispensabile, quello che si portano gli astronauti loro, quindi non è che ci sia un gran carico trasportabile. Però queste capsule danno questa possibilità. Quindi in questo caso il Dragon attraccherà all'ISS, verrà scaricato tutti i materiali che sono messi a bordo, verrà ricaricato con i materiali che devono tornare a terra, quindi con esperimenti completati, anche con tutti hardware vero e proprio, quindi componenti, pezzi che devono essere comunque eventualmente o verificati, controllati oppure riparati, perché ci sono anche dei materiali che sono effettivamente con una complessità e un costo talmente alto che conviene ripararli piuttosto di ricostruirli e buttarli via ogni volta. E di fatto resterà qualche settimana giusto per fare questo trasbordo e poi rientrerà a terra per completare la sua missione. Ripeto, è la prima missione di 12 voli e quindi per SpaceX è un contratto veramente corposo ed è quello che praticamente gli darà la spinta per poter proseguire tutte le sue sperimentazioni. Sperimentazioni che hanno avuto un passo importante che è avvenuto venerdì 21 settembre, venerdì scorso. Uno degli obiettivi di SpaceX è quello del riutilizzo totale dei suoi vettori, cioè c'era un bel filmato anche su YouTube che descriveva questo sistema in cui ogni stadio del vettore Falcon viene dotato di zampe e di un motore di rientro. In pratica il vettore parte, sale, quando si sganciano i vari stadi, questi rientrano, scendono, prima con, non mi ricordo se col paracadute, anche sì, forse anche col paracadute, il primo tratto di discesa lo facevano col paracadute, poi accendevano un motore di rientro, aprivano le zampe e possono riatterrare. Questo progetto appunto permette di riutilizzare completamente il vettore, però deve essere testato per molti motivi, prima di tutto perché bisogna considerare di avere un motore apposta, bisogna considerare di avere il propellente necessario per poter fare questo rientro e soprattutto tutta la parte di meccanica, di fisicamente, materiale del sistema che possa permettergli di toccare a terra e appoggiarsi a terra, quindi le zampe vere e proprie. Ed è stato fatto questo primo test, in realtà è salito solo di 2 metri che, come sta facendo vedere Mike adesso nel filmato, si vede solo un gran polverone, però loro dicono che si è alzato di 2 metri e poi si è riposato a terra. E noi dobbiamo crederci, anche perché effettivamente era anche un test relativamente semplice, diciamo. Beh, così.
Se volete mettervi lì fotogramma per fotogramma a cercare di vedere la zampina sollevata, potete farlo.
Se volete andare a vedere se è vero o no che si è sollevato di 2 metri. E, diciamo che appunto il sistema è chiamato Grasshopper, cavalletta in inglese, e appunto questo è stato il primo test. Il prossimo test, che dovrebbe nei prossimi mesi, sono specificato che avverrà, ci sarà un vero e proprio volo orizzontale, quindi questo primo stadio del Falcon si solleverà da terra, volerà per 30 metri e poi toccherà di nuovo terra. E questo è di nuovo un bel passo avanti, anche considerando che ultimamente, adesso non mi ricordo qual era il test che hanno fatto con quell'altro scaldabagno, che era una forma molto simile a uno stadio con 4 zampe, che in realtà è andato male perché i sistemi di assetto, il controllo d'assetto è andato a pallino non appena si è staccato da terra e quindi ha fatto un bel botto. Non mi ricordo.
Ma dici quello NASA?
Sì, quello NASA. Era un lander della NASA che effettivamente aveva una forma strana che poteva ricordare appunto queste 4 zampette con il modulo sopra lo stadio.
Ma cos'è che sto cercando perché mi sfugge anche a me il nome.
Cos'è che permette queste cose che non sono mai state provate prima? Semplicemente che serve qualcosa di nuovo per stimolare l'industria o c'è qualche tecnologia abilitante che permette questi nuovi motori che hanno una possibilità di fare questi voli controllati a pochi metri e di regolare la spinta, è una questione tecnologica. Adesso abbiamo dei computer in grado di analizzare 100.000 volte al secondo lo stato.
No, beh, questo comunque è il grasshopper ai motori Merlin, che sono quelli che sono montati sui vettori.
Ma penso che la difficoltà SpaceX non sia tanto la costruzione del motore, sì, infatti, quanto il controllo.
Il problema è il controllo, però se dobbiamo considerare, sì, beh certo, lo stesso Armstrong quando è sceso sulla Luna ha fatto un discorso di questo tipo, perché l'EM che scendeva sulla Luna era semplicemente una diciamo, fra virgolette, semplicemente, comunque era una cosa del genere, che però pilotava lui, sì, aveva un controllo.
Ma era l'anello aperto, quasi non aveva nessun tipo di feedback, forse aveva l'altimetro, però non c'era un vero controllo, cioè non aveva la possibilità di dire sto facendo bene, sto facendo male, devo non aveva un autopilota, o quantomeno non in grado di reagire con la velocità necessaria. Adesso invece,
no, beh,
è
certo, era lui direttamente che faceva poi in effetti mentre lui faceva i test era anche successo che aveva rischiato la vita perché aveva perso il controllo di uno dei veicoli con cui a terra facevano i test per scendere sulla Luna, perché comunque ovviamente hanno fatto tutti i test sulla Terra prima di andare, e durante uno di questi test aveva rischiato, si era lanciato poco prima che si schiantasse a terra il veicolo. Secondo me non è tanto una questione di computer ultraveloci, ma è proprio una necessità, nel senso che è stato pensato, forse poi anche un'idea che è venuta del riutilizzo completo del vettore. Non saprei, di fatto, per esempio, lo stesso Phoenix, il lander che è sceso su Marte, è sceso con un sistema comunque completamente automatico, e anche lo stesso Curiosity quando è sceso aveva, certo, era come struttura era opposta, nel senso che lui era appeso sotto a un sistema di sospensione, però di fatto sono sempre dei controlli automatici che a tutti gli effetti non mi pare siano così difficoltosi da ottenere, se non messi nella situazione reale. Questi veicoli qua, soprattutto questi stadi qui fatti in questo modo, probabilmente sono molto critici perché il baricentro è posto al di sopra del motore. E quello è molto al di sopra del motore, quindi quello può essere una questione critica.
È come provare a tenere in equilibrio una penna appoggiata sull'indice.
E infatti, è un po' quello il discorso.
Tanto per chiudere il discorso, si chiamava Morpheus quel lander che c'è.
Infatti è andato a dormire immediatamente. Ok, allora abbiamo parlato un po' di futuro. Parliamo di un capitolo che si chiude? Andando anche a riprendere quello che ho detto prima sul fatto che per un po' l'Astronautica Manned faceva venire in mente lo shuttle, e l'ultimo degli shuttle che si è staccato da terra, anche se non indipendentemente, è stato Endeavour, che ha finito il suo viaggio.
Si è concluso anche l'ultimo volo di trasferimento dell'ultimo shuttle destinato a una sede museale per un'esposizione, un'apertura al pubblico. E alla fine di settembre del 2012, quindi, la navetta spaziale Endeavour è decollata a bordo dello Shuttle Carrier Aircraft dal Kennedy Space Center, dove era stata preparata per l'esposizione, a Los Angeles, la sua città di destinazione finale. E prima dell'atterraggio, come è accaduto in altre occasioni in questi voli di trasferimento, si è sfruttata l'occasione per fare un po' di pubbliche relazioni, per mostrare al pubblico questi veicoli, queste astronavi, insomma questi veicoli spettacolari. E quindi Endeavour a bordo dello Shuttle Carrier Aircraft ha sorvolato anche alcuni luoghi simboli di Los Angeles, per esempio il Golden Gate Bridge, oppure anche
San Francisco.
Sì. Confondo un posto con l'altro, comunque sono entrambi sul pianeta Terra. E non sono mancati gli avvistamenti e le fotografie e le riprese video di questi sorvoli spettacolari. Dopo l'atterraggio sono iniziati i lavori per togliere dal dorso dello shuttle carrier aircraft la navetta Endeavour per il trasferimento poi su un veicolo a ruote verso la destinazione finale, che si trova una ventina di chilometri dall'aeroporto e che sarà il California Science Center, un science center che è diventato un po' più conosciuto, è stato un po' più conosciuto con il fatto che ha ottenuto l'utilizzo di Endeavour per l'esposizione, ma in realtà espone già una serie di reperti molto interessanti del programma spaziale umano americano. Per esempio espone la capsula Mercury Redstone 2 su cui volò lo scimpanzé Ham in uno dei voli di prova del programma Mercury. Poi è esposta anche la capsula Gemini 11 e anche il modulo di comando della missione Apollo Soyuz. Sarà un trasferimento questo molto spettacolare su ruote, un lento viaggio su questo veicolo a ruote che richiederà, sono già iniziati credo i lavori, l'abbattimento di più di un centinaio di alberi che per compensare il danno ambientale verranno piantate anche tre volte tanti gli alberi abbattuti, quindi diverse centinaia di nuovi alberi verranno abbattuti, poi verranno spostati o temporaneamente tolti anche alcune infrastrutture stradali per consentire il trasporto di questo carico molto molto ingombrante. E quindi con l'ultimo volo di trasferimento di uno shuttle è venuto anche a mancare lo scopo degli shuttle carrier aircraft, questi Boeing 747 modificati, questi due aerei che la NASA aveva utilizzato per i trasferimenti delle navette tra le varie missioni ed eventualmente per interventi di manutenzione, e uno dei quali era già stato ritirato dall'utilizzo a febbraio del 2012. Questo secondo esemplare farà un suo ultimo volo da solo verso la base militare di Edwards, presso il quale subirà una serie di operazioni di decommissioning e in pratica diventerà un magazzino di parti di ricambio per un altro Boeing 747 famoso utilizzato per scopi di ricerca scientifica, l'osservatorio volante SOFIA della NASA e dell'Agenzia Spaziale Tedesca DLR. In pratica è un telescopio volante per osservazioni nell'infrarosso. SOFIA significa infatti Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy. Quindi mentre Endeavour si prepara all'esposizione al pubblico che si aprirà tra circa un mese, quindi verso la fine di ottobre credo di 2012, questo secondo esemplare di shuttle carrier aircraft sarà cannibalizzato però per ricerche ancora più importanti, ancora più entusiasmanti nel campo dell'astrofisica.
Devo dire che mi ha particolarmente colpito l'interesse della gente e l'entusiasmo della gente nel momento in cui Endeavour sorvolava le varie zone tra il Texas,
famosi, sì.
L'Arizona, e poi vabbè chiaramente il botto l'ha fatto con i vari sorvoli in California. Ho avuto modo di seguire in diretta la cosa su Twitter ed era veramente coinvolgente vedere la gente che inseriva le loro foto, il loro punto di vista di questo gigante che gli passava sopra la testa. Mi ha colpito particolarmente.
Sì, infatti quando ho detto su Twitter, ma visto il successo di questi voli, forse quando erano in servizio gli shuttle sarebbe quasi valso la pena di fare dei voli puramente per scopi di divulgazione e di pubbliche relazioni. E mi ha commentato giustamente una ex addetta NASA alle PR, alle divulgazioni, alla comunicazione, agli aspetti social, ha detto: sì, ma in fondo sarebbe stato, capisco cosa vuoi dire, ma sarebbe stato pericoloso non tanto per il pubblico quanto per le navette stesse fare questi voli in più di quelli programmati, insomma le si sarebbe esposte ai rischi tutto sommato inutili.
Beh, infatti il problema di atterrare a Edwards non era tanto il costo e il tempo per riportarli al Kennedy Space Center, ma quanto il fatto che si doveva comunque montarli sopra lo shuttle carrier aircraft, e questo comportava un rischio. Era più una questione di rischio che di costi, anche se spesso le due cose coincidono.
Dalla chat mi dicono di ricordare che tra i vari spettatori di questo spettacolo abbiamo anche avuto dei nostri utenti del forum che hanno postato le loro foto, i loro video, e hanno rischiato di essere cecchinati per raggiungere i tetti. No, non è vero, ma c'erano delle restrizioni da questo punto di vista.
Riccardo, tra l'altro tu stasera hai la voce bassa per ragioni di salute, però hai un volume altissimo, quindi technical ti chiedo di abbassarlo perché sto diventando matto, non posso fare altro che chiedertelo.
Va bene, proverò a parlare da più distante.
Perfetto, così è perfetto, va benissimo. Scusate.
Volevo solo ricordare che mi sembra l'Enterprise era stato portato a Orly, all'aeroporto di Orly in Francia, quando c'è stato un evento, ma sto parlando di quando, prima che ci fosse il primo lancio del Columbia, e anche in quell'occasione lì c'era stato un bagno di folla per l'Enterprise, che non è stato neanche tolto dal groppone del...
Ma se non sbaglio aveva fatto un tour in Europa, era passato anche dall'Italia, no?
Sì, era passato anche in Italia, adesso non mi ricordo se era atterrato addirittura a Roma.
Mi ricordavo
era
così.
Atterrato a Fiumicino, sì.
Ah sì, Fiumicino era sceso. Sì, so che aveva fatto un tour, però era Enterprise, quindi quello ovviamente era proprio stato una cosa propagandistica sostanzialmente.
E ormai erano stati completati i test di atterraggio, sì. Della prima fase del programma Shuttle, quindi aveva esaurito il suo compito anche la navetta Enterprise.
Approaching and landing test.
Già, spero di riuscire ad andare a New York al più presto per vedere Enterprise. Sono quasi più curioso di vedere Enterprise che vedere gli altri, perché la collocazione è sicuramente una delle più pittoresche, anche se vedere Atlantis in configurazione, ecco, di volo, anche se...
Ecco, lì devo tirare fuori un padiglione lì al Kennedy Space Center, che deve essere una roba...
Ma mi pare che sia quasi terminato, già ho visto una fotografia...
La struttura esterna sì, però devo ancora allestire tutto l'interno, sì, penso che per Natale...
Se ho capito bene... Al California Science Center sarà possibile visitare Endeavour, quindi varrebbe la pena forse di vedere tutte e quattro le navette, anche se sono diverse.
Ok, mentre nella chat vedo dei campanilismi americani, perché abbiamo anche degli ascoltatori che arrivano da là, no, non arrivano da là, ma scrivono da là, e vabbè, qualcuno dice che... Adesso dice che New York è una città che non ha dato nulla allo spazio, quindi forse la collocazione di Enterprise lì non è adeguata. No, non lo so.
Ma questo commento è interessante, perché i criteri con cui la NASA ha scelto le destinazioni finali degli shuttle non riguardano tanto il contributo storico al programma shuttle o al programma spaziale, quanto le possibilità di valorizzazione turistica e della struttura dell'esposizione. Quindi sono stati criteri completamente diversi, ed è probabilmente la ragione per cui Houston non ha avuto nemmeno uno shuttle, nemmeno un simulatore, per la loro incapacità di valorizzare i reperti che già hanno. Per esempio hanno un Saturno 5 che era destinato al volo, ma come aveva fatto notare uno dei redattori, degli autori di The Space Review, probabilmente il fatto che questo Saturno 5 venga tenuto in un capannone anonimo che cade a pezzi non ha favorito le capacità di valutazione della valorizzazione che Houston avrebbe fatto a un reperto così importante.
Ma poi non la trovo una cosa così sconvolgente il dividere chi si occupa dell'operatività e chi fa spazio, nel senso che compie le operazioni, supporta le missioni, e chi invece si occupa di parlare di quello che viene fatto e di fare in modo che il pubblico supporti questo tipo di attività. Sono due cose completamente diverse. E per quanto sì, il discorso che il merito, il prestigio che porta avere quello che è un reperto spaziale presso la propria sede, non deve essere per forza collegato con il prestigio che ha l'ente in sé per quello che ha fatto. No, non sono due cose. È facile confonderle, ma le vedo comunque molto separate.
Sì, intanto una precisazione: mi viene fatto notare dalla chat che difficilmente Endeavor sarà visitabile al California Science Center perché sarà messo verticalmente, quindi avevo capito male.
Ma no, ma in effetti avevo letto anch'io che doveva essere tipo approntata una passerella per entrarci, non avevo capito bene. La sede di Los Angeles è quella che per ora ancora, cioè non ho ancora capito bene come verrà esposto, però adesso ho questa nozione in più, non sapevo che venisse messo in verticale, quindi.
Molto bene, allora.
No, volevo solo. Non mi ricordo dove hanno portato l'Explorer.
L'Explorer è quello che era al Kennedy Space Center.
Sì, però l'hanno smontato nel Kennedy Space Center e l'hanno portato.
Forse ad Huntsville. Non saprei, non ricordo.
Ma è stato costruito. Aspetta.
Beh, comunque, paragonabile all'Explorer come Fidelity, se non sbaglio, Houston al Pathfinder. Che ok, non era molto Fidelity quando l'hanno fatto, era praticamente un fantoccio di legno, ma sì, adesso invece assomiglia a uno shuttle, quantomeno l'hanno fatto diventare un mock-up almeno visivamente simile. E appunto in chat, Alessio, tu ci sei stato molto recentemente.
Ma infatti l'hanno portato a Houston.
È ancora lì vicino al coso degli astronauti? No, è ancora lì, allora. Non so, io.
Ma penso che l'hanno portato a Houston. Infatti, mi ricordavo.
Il coso, quindi, degli astronauti. Se la chat chiedono, credo che sia l'astronauta Hall of Fame, oppure la simulazione di lancio dello shuttle. Che era vicino a quello, era vicino alla Shuttle Launch Experience. Se non sbaglio,
sì, però era al Kennedy Space Center.
Sì, non al.
Però. Avendolo tolto per lasciare spazio al padiglione nuovo di Atlantis, l'hanno caricato. Infatti mi ricordavo, l'hanno caricato su una chiatta e l'hanno portato a Houston. Quindi Houston ha il simulacro dello shuttle, quello che è stato il Kennedy Space Center per tutti questi anni.
Ok. Intanto Filippo ha chiarito la storia della possibilità di visitare Endeavour. Perché entro il 2017 i piani sono di averlo di presentarlo in verticale come era sulla launchpad, ma non dice molto
sulle modalità forse precise della cosa.
Tra ora e il 2017 lo terranno in orizzontale, sarà visitabile, dopodiché lo metteranno in rampa, tra virgolette.
Può darsi.
Non lo so, sto andando a intuito. Potrebbe essere il caso di approfondire questa cosa, magari parlarne in un'altra occasione.
Intanto confermo che l'Explorer è andato a Houston.
Ok, allora Alessio, non so cosa hai visto. Molto bene, possiamo considerare chiuse le notizie per la puntata di oggi e spostarci verso una ricca sezione di rubriche fisse, tra l'altro la nuova rubrica fissa di Paolo Amoroso. Se siete tutti d'accordo, lancerai un gingolino. I volumi ci riserviamo di sistemarli per la prossima puntata, ma questo era il segnale che dava il via alle rubriche. La prima è proprio quella nuova di Paolo Amoroso, a cui lascio declamare il nome da lui.
Benvenuti al primo episodio di questa nuova rubrica che si chiama Le storie di nonno Apollo, perché è una rubrica di storia dell'astronautica e dell'esplorazione umana e automatica dello spazio, in cui racconteremo alcuni episodi interessanti o curiosi. E per rimanere in tema di Oktoberfest, parliamo ancora di alcolici, non di birra ma di champagne luna. Perché uno dei misteri e delle curiosità più più grandi che riguardano lo spazio e che è rimasta insoddisfatta questa curiosità per millenni, e sapere come sia fatta la faccia nascosta della Luna. Non è stato possibile per secoli e millenni rispondere a questa domanda, ma verso la metà del XX secolo ci si rese conto che forse la soluzione di questo mistero non era lontana. E una delle persone più curiose di sapere come fosse questa faccia nascosta della Luna era un produttore francese di champagne che mise in palio 1000 bottiglie in regalo per chi fosse riuscito a mostrare la faccia nascosta della Luna e fargli vedere finalmente come fosse fatta. Sappiamo che i primi a
una specie di X
Prize delle immagini. Scusa?
È una specie di Ansari X Prize.
Sì.
Alcolico però.
Solo che con una gradazione alcolica un po' maggiore. E i primi a mostrare al mondo come fosse la faccia nascosta della Luna furono i sovietici con la missione automatica Luna 3, lanciata all'inizio di ottobre del 1959. E questa sonda riuscì a passare con successo a circa 9000 km dalla Luna, sorvolando la faccia nascosta e trasmettendo a terra un paio di decine di foto della faccia nascosta. Questa notizia fece naturalmente il giro del mondo e il produttore francese di champagne tenne fede alla sua promessa. Ci fu però qualche momento di imbarazzo nelle autorità sovietiche quando giustamente il produttore di champagne chiese a chi dovesse spedire queste 1000 bottiglie. Un momento di imbarazzo perché questa missione di Luna 3 avvenne in uno dei periodi naturalmente di massima segretezza del programma spaziale sovietico, quindi verso la fine degli anni 50, in cui non solo non si facevano i nomi dei principali scienziati, tecnici e ingegneri coinvolti nelle spettacolari missioni iniziali del programma sovietico. Ricordiamo che Luna 3 è un successo del gruppo di Sergei Korolev, ma non si diceva neanche, non si precisava neanche quali istituti, organizzazioni, università e centri di ricerca lavorassero a queste missioni. Dopo qualche consultazione interna, i sovietici decisero di far spedire il carico di champagne alla sede dell'Accademia delle Scienze a Mosca, dove effettivamente il produttore recapitò le 1000 bottiglie. Per la verità al team di Korolev ne arrivò soltanto una piccola parte di queste bottiglie, perché molte vennero distribuite a funzionari di partito o personalità importanti della nomenclatura sovietica. Al gruppo di Korolev arrivarono circa un centinaio di queste bottiglie di champagne, di cui fecero però un buon uso, per esempio, anche nelle difficili condizioni di lavoro al cosmodromo di Baikonur per preparare con ritmi sempre più frenetici missioni sempre più entusiasmanti, di cui avremo occasione di parlare nei prossimi episodi di questa rubrica. Vi saluto per il momento con questo episodio e vi do appuntamento alla prossima storia di Nonno Apollo.
Grazie Paolo, mi piace tanto questa rubrica nuova. Mi piace tanto.
Sì. Basta che non alzi il gomito.
Okay, sono questi pali di alcol, vero?
No,
Mike?
Scusate, adesso, questa sera questa cosa diventa. Questa è ancora come l'ho portata. Questa è una bottiglia, perché ovviamente con una bottiglia nel mio frigo non ci riempio questa cosa. Ed è ancora come all'inizio della puntata. È solo pura finzione scenica. Adesso
non garantiamo la sopravvivenza di quel liquido per i prossimi 5 minuti.
Ma figurati. No, dopo questo weekend, ma figurati, vabbè, andiamo avanti. rubrica invece ormai storica, però che ci permette di non concentrarci troppo, anche se nelle notizie spesso parliamo di missioni interplanetarie, ma di non concentrarci troppo sull'astronautica manned. Abbiamo una bandierina che ci ricorda sempre di parlare anche dei nostri emissari robotici. La rubrica è Io Robot, e la sigla non è più su questo desktop dalla scorsa stagione. Vai Riccardo.
Domo arigato disco roboto. Allora, per la precisione, l'ultima puntata in realtà in cui ci siamo lasciati era proprio lo speciale che abbiamo fatto per seguire il landing di Curiosity, che mi sento di dire tranquillamente che per adesso è stata la missione più spettacolare dal punto di vista di quella robotica che abbia mai visto, perché l'atterraggio che vi abbiamo raccontato in diretta era già sulla carta era una cosa davvero incredibile da fare, però è stato un vero successo, tutto è andato ben oltre le più rose aspettative, perché proprio durante la diretta abbiamo ricevuto nel momento preciso in cui doveva arrivare anche la prima immagine da Marte che diciamo suggellava e ci confermava che tutto quello che doveva succedere è successo nel migliore dei modi. Quindi da inizio agosto ad adesso è stato un susseguirsi di immagini e di conferme che il rover sta funzionando perfettamente, ha cominciato a muoversi e proprio stasera, prima dell'inizio della puntata, è arrivata praticamente la conferma praticamente ufficiale che Curiosity ha provato che in realtà lui in questo momento si sta muovendo in quello che era il letto di un fiume, e questa prima diciamo affermazione curiosamente è stata possibile farla non tanto utilizzando gli strumenti più avanzati per l'analisi del terreno del suolo di Marte, ma dalla accurata analisi visuale di alcune rocce che ha incontrato il rover durante il suo cammino. In particolare una roccia che si chiama, scusate che adesso non mi ricordo, Otta come un lago canadese, è stata fotografata in maniera ravvicinata con la Mastcam da 100 mm, quindi quella che è la telecamera, uno dei due occhi del rover con lo zoom, diciamo una a un grand'angolo e una a una lente, un teleobiettivo, quindi questa col teleobiettivo. Guardando questa foto si notano molto bene le rocce, che la roccia ha un profilo arrotondato praticamente su un bordo è anche scavato, e i geologi stanno affermando con abbastanza sicurezza che una erosione del genere può essere stata fatta solamente da un fiume d'acqua corrente, quindi insomma è una cosa abbastanza insomma eclatante, che in effetti avevamo tutte le prove che avevamo finora ci stavano conducendo verso questa direzione, ma questa è stata la conferma. E tornando un attimo invece alla timeline degli eventi che sono successi dall'inizio della missione vera e propria, allora parliamo un attimo del sito d'atterraggio. Noi sappiamo che quando ci siamo lasciati sappiamo che il rover era atterrato, ma dove era atterrato? Avevamo un'ellisse nella quale si sperava che il rover cadesse, insomma atterrasse. Praticamente non è proprio andato a finire nel centro di questa ellisse Curiosity, ma si è poco discostato ed è atterrato perfettamente nel luogo in cui si voleva che si atterrasse. Guardando le immagini del Mars Reconnaissance Orbiter, abbiamo potuto vedere anche dove sono caduti gli altri componenti fondamentali di tutto lo stadio di discesa, se vogliamo chiamarlo così. Quindi abbiamo da una parte il paracadute e lo scudo termico, che sono stati i primi due elementi ad essere abbandonati, anzi il primo di tutti è stato lo scudo termico, e dopodiché il paracadute e la back shell, dopodiché ha lavorato lo sky crane che ha calato il rover a terra, e dopodiché lo sky crane si è allontanato. Guardando le immagini dall'alto, rispetto al punto d'atterraggio, lo sky crane è finito circa 600 metri da Curiosity, il paracadute e la back shell altrettanto, siamo sui 650 metri, il componente che è finito più lontano è stato lo scudo termico.
In particolare di questo scudo termico abbiamo anche una ripresa video di quando tocca al suolo, sì, perché la telecamera Mardi, quella che doveva riprendere tutta la fase finale di discesa, insomma dall'apertura, cioè dal momento in cui lo scudo termico si è staccato dalla back shell, Curiosity e Mardi, che è posizionato sotto di lui, ha potuto vedere quello che succedeva, ha cominciato a filmare, ad acquisire una serie di fotogrammi ad una cadenza di circa 4-5 fotogrammi al secondo, e aspettando qualche giorno di recuperare tutti questi frame ad alta definizione, siamo riusciti ad avere un vero e proprio filmato spettacolare di un atterraggio su un altro pianeta, che anche vi consiglio di andarlo a ripescare su YouTube, perché è veramente bello. Poi col fatto che NASA sta rilasciando queste immagini per il pubblico, tutti quanti, anche io, ho provato a manipolare questi frame per riuscire a fare un'animazione più fluida. Comunque c'è un ragazzo, non credo che sia americano, è riuscito a fare un lavoro veramente spettacolare, con un'immagine, e questa sequenza di atterraggio è praticamente fluida, ben contrastata, e praticamente vi sembra di essere letteralmente sul rover mentre atterra.
Metteremo il link, non posso assolutamente mostrarla in diretta per problemi della macchina, ma è molto bella, ma è anche ad alta risoluzione, quindi...
Sì, perché Mardi catturava frame ad alta risoluzione, è stato possibile fare un filmato ad alta risoluzione. E il sito d'atterraggio è stato dedicato a Ray Bradbury, uno scrittore che è venuto a mancare a giugno del 2012, che è molto famoso per Fahrenheit 451, ma anche per le cronache marziane, appunto, e quindi NASA ha pensato bene che fosse una buona idea dedicare il sito d'atterraggio a lui. Dopodiché il rover, dopo essere atterrato, ha iniziato a fare tutti i check di routine, e per diciamo una decina di giorni, 10-15 giorni, è rimasto fermo, non si è mosso. E tutti i sistemi di bordo hanno passato i check, tutto funziona perfettamente. L'unico neo della missione per il momento è che durante l'atterraggio si è danneggiato un sensore per il vento, perché tra gli svariati strumenti di cui che Curiosity dispone ha anche un sistema, chiaramente Curiosity può funzionare come una piccola stazione meteorologica, e diciamo sulla parte, sul collo del rover, passatemi questo termine, ha due baffi che non sono altro che due piccoli anemometri elettronici. Uno di questi due sensori si è danneggiato, e quindi nel momento in cui si andranno a analizzare i dati per stabilire velocità e direzione del vento, si avranno delle letture meno precise. Diciamo che tra tutto quello che poteva succedere, probabilmente non penso che nessuno si stia lamentando più di tanto, anche se qualcuno ha detto perché questi pennacchi in effetti erano un po' troppo sporgenti e si poteva magari proteggerli in maniera migliore. Ecco. Dopo questo periodo di sosta di 15 giorni circa, e chiaramente sono arrivate una vagonata di immagini da tutto il sistema di telecamera, che adesso non vi sto qui a raccontare, perché comunque
c'è un articolo molto completo che avevamo segnalato in una delle ultime puntate della stagione 5.
Esatto, due articoli comunque, sì, è possibile, sono state scaricate tonnellate di immagini a colori, stereoscopiche, insomma potete sbizzarrirvi e potete anche rimanere a bocca aperta per il panorama che si sta vedendo da queste immagini. Molti accomunano un po' lo scenario come insomma, i deserti dell'Arizona, in effetti assomiglia molto per certe cose. Dicevo, dopo questo periodo di check si è stabilito dove andare, insomma la prima tappa del lungo viaggio, si spera lungo viaggio di Curiosity su Marte. Il punto è, diciamo, la destinazione la prima tappa si chiama Glenelg, che è un punto in cui le immagini satellitari, sempre di MRO, che diciamo è la sentinella dall'alto di quello che sta facendo Curiosity, questo punto evidenzia tre tipi di materiali diversi che si incrociano in queste coordinate. In particolare, le immagini all'infrarosso hanno evidenziato che uno di questi tre materiali ha una alta inerzia termica. Cosa vuol dire? Che se uno va a vedere l'immagine ad infrarosso di giorno e la va a confrontare con l'omologa immagine di notte, vede che questa porzione di terreno rimane molto calda, cioè ci mette di più rispetto al suolo circostante a dissipare il calore, perché di notte chiaramente la temperatura scende. Questo fa pensare che il materiale di cui possa essere composta questa zona sia argilla, che chiaramente la formazione d'argilla può voler dire che ci sia stata acqua. Però ripetiamo che durante il tragitto sembra già che questa risposta sia stata confermata, quindi sarà sicuramente un'ulteriore conferma di questo fatto. Per adesso il rover si sta muovendo non diciamo alla massima velocità, fa diciamo dei piccoli avanzamenti di pochi metri, 3-4 metri, più o meno è la stessa cosa che succedeva anche all'inizio per Spirit Opportunity, quando diciamo i vari ingegneri e i rover driver dovevano prendere le misure con diciamo la strumentazione a disposizione, e sicuramente più la missione andrà avanti, più questi sistemi di guida automatici e chiaramente sempre sotto l'occhio vigile dei rover driver verranno migliorati, e Curiosity potrà anche fare sicuramente delle tratte più lunghe, anche perché si spera che il rover pian piano cominci a salire sul monte Sharp, cioè quel monte che è al centro del cratere Gale, e ci possa addirittura fornire un'immagine diciamo del panorama circostante da una posizione rialzata. Quindi sono sicuro che più andremo avanti, più ci sarà da sbizzarrirsi con le immagini. Prego Luigi.
No, volevo una curiosità che...
No, scusate un attimo, mettere una cosa. Riccardo, monumentale.
Una curiosità che mi è rimasta. Come mai non hanno pensato con Curiosity di andare a vedere lo sky crane dove si è schiantato? Perché comunque dove è caduto sicuramente ha scavato nella terra, deve aver fatto un bel buco per terra.
Domanda che hanno fatto in parecchi questa cosa, anche perché curiosamente una delle prime immagini delle telecamere della telecamera posteriore di Curiosity, proprio uno dei primi fotogrammi, mostra lo sbuffo di polvere sollevato dallo sky crane mentre si schiantava. Se non erro, Paolo, hanno semplicemente risposto.
Paolo, race condition.
Paolo, vai avanti pure. Se no, cosa sto a fare?
Dicevo
io
che lo hanno detto in una delle prime conferenze stampa, e per la pericolosità per il rover, la zona di schianto probabilmente è ovunque invasa da propellenti pericolosi per il rover, quindi più lontani si sta da quella zona meglio è. Propellenti, insomma, e altri detriti pericolosi per contaminazioni e altre cose.
E così tanto per la cronaca, adesso il rover si sta muovendo proprio in direzione opposta adesso e magari potrebbe diventare a tiro lo scudo termico, però non so neanche io se possa essere interessante andare a vedere o meno. Comunque si deciderà, non credo io.
La cosa che mi era venuta in mente era appunto che, dato che sono oggetti metallici che hanno urtato sul terreno, hanno sicuramente scavato in profondità. E si vedrebbe abbastanza in profondità che cosa c'è, però effettivamente forse lo scudo termico non avrebbe grossi problemi, se non residui carboniosi che possono comunque dare falsare eventuali misurazioni, rilevazioni, ma per quanto riguarda lo Sky Crane effettivamente ci deve essere un sacco di propellente avanzato, con lo schianto si deve essere sicuramente spaccato qualche serbatoio o qualcosa del genere.
E lo stato attuale del rover, tanto per chiudere il discorso, che adesso si trova presso una roccia che si chiama Jake Matijevic. Matijevic, che era, perché anche questo questo ingegnere purtroppo è venuto a mancare da poco, era un ingegnere che ha lavorato nella parte di surface operation del rover, quindi proprio del braccio che sta che è utilizzato per la prima volta su questa roccia. Quindi Curiosity ha appoggiato il suo braccio multifunzionale per analizzare questa roccia. Non è questa roccia non sarà trivellata con, diciamo, la piccola fresa che ha il rover, però sarà il primo candidato ad essere analizzato con la PXS, che è lo spettrometro, l'Alpha Particle X-ray Spectrometer. Quindi avremo anche dei dati da questo strumento che per ora non abbiamo ancora visto.
Volevo ancora aggiungere le bellissime immagini dell'eclisse, diciamo così, di sole che ha fotografato Curiosity, il passaggio di Phobos, mi sembra.
Sì. Sì, in questi giorni sia Phobos che Deimos hanno transitato avanti al Sole. Adesso non so se è un evento abbastanza frequente, immagino di sì, rispetto diciamo a quello che succede sulla Terra, forse perché, Paolo, non lo so, saranno il piano di rotazione dei satelliti sarà meno inclinato rispetto a quello magari della Luna. Quindi
oltretutto hanno un periodo di rivoluzione intorno a Marte molto ridotto rispetto alla Luna, invece di essere ogni 28 giorni, addirittura qualche ora mi pare per uno dei due e pochi giorni per l'altro, quindi Paolo sicuramente lo
quindi
sa.
Sì, per Phobos dovrebbero essere tipo 7 ore.
Mi ricordo una cosa del genere.
Qualcosa.
Quindi le opportunità sono di più.
Esatto, quello che stai facendo vedere, se non sbaglio, è Phobos. Dico bene, esatto. In queste poco prima della puntata ho messo un filmato con i fotogrammi che sono usciti oggi di Deimos, quindi c'è, diciamo, una, potete vedere le differenze tra le due.
Quella non ce l'ho a portata di mano, però ho APXS, lo spettrometro di cui parlavi prima.
Sì. Sulle note dell'episodio chiaramente vi lasceremo tutti i riferimenti per le gallerie di immagini che ci sono, per vi potete sbizzarrire, quindi io ci sto perdendo le note.
Grazie Riccardo, ma ti lascio la parola a te in realtà. È stato un ricapitolo, si dice, perfetto di questo mese in cui non siamo stati in onda, ma ovviamente le operazioni su Marte sono continuate. Mi sono permesso di riarrangiare la scaletta da te preparata proprio per chiudere la puntata. Manca ancora un po', non vi preoccupate. Per chiudere la puntata con i nostri link della settimana, nell'ordine opposto riguardo agli argomenti di cui abbiamo parlato fino in questo momento. Quindi ti lascerei la parola, uno perché sono tutti i tuoi link, ma in particolar modo perché il primo è questa galleria di immagini del JPL. Non so se vuoi aggiungere
benissimo
qualcosa. L'ho mostrata un po' perché me la stavo sfogliando io durante il tuo riassunto, quindi l'ho già fatta vedere un po', però racconta quello che volevi dire a riguardo.
Sì. Per chi sta vedendo, ci sta seguendo in video, sta vedendo la puntata, quello che sta facendo vedere ora Mike è proprio il link diretto che porta alla galleria JPL delle immagini di Curiosity. Oltre a quella galleria lì, che diciamo è quella che vi propone subito le immagini selezionate, insomma quelle da il best of della giornata, è molto interessante anche andare a spulciare dove c'è scritto RAW Images, che li trovi sotto Multimedia, RAW Images è il primo menu. Praticamente su quell'interfaccia potete selezionare lo strumento di cui desiderate vedere le immagini e il sol, cioè il giorno in cui, il giorno marziano in cui è stato utilizzato. Potete sia fare come parametro di ricerca così, oppure potete cliccare su sol e sono semplicemente in ordine cronologico. E lì veramente c'è il mondo, perché potete scaricare le immagini grezze, che a dire la verità non sono proprio le grezze grezze, perché sono comunque dei JPEG che hanno subito una prima elaborazione un po' insomma il gruppo di persone che come me gli piace insomma elaborare queste immagini qua dice cavolo, però se rilasciassero quelle proprio più pulite senza interventi sarebbe meglio, però cioè vi può bastare tutto quello che trovate qua per poter fare panorami per conto vostro, per poter fare degli anaglifi. È veramente sterminata la gallery.
Ad esempio scopro ora con sorpresa che la camera che ha effettuato la ripresa dell'atterraggio Mardi è ancora attiva e fa ancora qualche scatto, non tutti i giorni ma ogni tanto.
Sì, ha il problema che forse il suolo non è sempre perfettamente a fuoco, perché comunque non è progettata per fare quella cosa, per questa cosa, però l'avevano detto sin dall'inizio. Noi Mardi ogni tanto lo interrogheremo per fare delle foto al suolo, chiaramente se c'è anche chiaramente sufficientemente illuminato per vedere, perché comunque è sotto la pancia del rover, quindi a volte no, è in ombra quella zona.
Ti faccio una domanda senza rete. Mardi è lo stesso nome della camera che era a bordo di Phoenix? Ne abbiamo parlato sul forum, ma non mi ricordo se poi si era arrivati a una risposta. È lo stesso strumento?
Sì, la stessa strumento, esattamente.
Uguale identica.
E il microfono?
Last Dance Imager. Il microfono, qui non so se l'hanno attivato, forse non c'era neanche, non era neanche collegato. So che su Phoenix l'intenzione era quella di tenerlo acceso durante la fase di discesa, e in realtà poi, dato che uno dei dubbi che sono rimasti dal Polar Lander che era andato perduto durante la discesa, uno dei dubbi che era rimasto era che il computer di bordo con troppi dati in arrivo è andato in palla, quindi ha perso il controllo del rover della discesa. E quindi era stato pensato poco prima di entrare in atmosfera di spegnerla e lasciarla comunque spenta. L'intenzione c'era durante la missione di accendere il microfono, e in pratica l'avrebbero acceso il giorno dopo di quando ha perso i contatti con la Terra. Sì. Avevano preparato proprio alla fine della missione, hanno detto ma sì, accendiamolo, oltretutto poi c'erano dei molti venti forti, quindi avrebbe comunque registrato qualcosa, e quando hanno deciso di accenderlo definitivamente ha chiuso purtroppo i collegamenti, quindi manca il suono da Marte.
Speriamo che il prossimo lander, che dovrebbe essere basato sulla stessa piattaforma di Phoenix, potrebbe magari, forse al terzo tentativo o quarto se contiamo anche questo che non aveva il microfono,
sì, ma quello che dovrebbe trivellare in profondità, sì.
Esatto, proprio quello.
Speriamo che magari, perché adesso qua non ne sono sicuro, però mi pare di aver letto da qualche parte che fosse quello il problema, comunque non l'hanno implementato, sempre per evitare di sovraccaricare i computer di bordo nel momento critico della discesa. Oltretutto in questa situazione sì, diciamo che l'impegno della discesa era diviso fra rover e Skycrane, però resta il fatto che sarebbe stato un ulteriore mucchio di dati da immagazzinare, lavorare, eccetera.
Ok, la voce ufficiale di Curiosity su Twitter, da un link che è arrivato da Alessio nella chat, è che non ci sono microfoni a bordo, perché nessuno ha richiesto come payload scientifico, quindi non c'era nessun tipo di richiesta dal team scientifico per questo. Bene, proseguiamo. Avete altro da dire? Si potrebbe andare avanti probabilmente per una puntata intera a parlare di Curiosity, e non è neanche escluso che a un certo punto lo si faccia. Quindi,
ma dico solo, continuate a seguirlo magari su Twitter, seguite gli aggiornamenti su forum astronautico, dove anche ogni tanto metto dei miei elaborati di queste immagini, che mi può solo far piacere se avete commenti, suggerimenti. Poi passiamo a un'altra gallery, un attimo che trovo la scaletta, non la trovo più, però è sicuramente la gallery di Endeavor, se non ricordo male.
Esatto, perché dovete cogliere questa finezza che mi sto portando alle gallery nell'ordine opposto con cui sono state date le notizie per arrivare alla fine.
E praticamente è il resoconto visivo di quello che ha raccontato Paolo durante la puntata. E la prima gallery che ho proposto è quella della, diciamo, quella una delle gallery ufficiali alla fine, perché comunque ce ne sono tante, quella su Flickr di NASA HQ, dove c'è tutta una serie di la carrellata di immagini sopra la California che sono particolarmente spettacolari. Però se voi andate, diciamo, su di un di livello nell'account Flickr, potete vedere anche le immagini delle varie operazioni di The Mate, di Endeavor dallo SCA, e insomma e anche le immagini dei prossimi giorni che, quando lo vedremo, diciamo, scorrazzare per le vie di Los Angeles, sicuramente sarà un colpo d'occhio particolare.
E quindi mi confermi che la NASA non ha spostato il Golden Gate a Los Angeles con lo shuttle carrier aircraft?
Mi sembra che sia ancora al suo posto, però non si può mai dire. Guarda. Invece l'altra gallery è quella della rubrica In Focus, che molto spesso citiamo perché... quando c'è una notizia astronautica di rilievo colgono l'occasione per omaggiare la notizia stessa con una gallery di immagini che ritrae anche qui Endeavor in varie fasi del suo diciamo viaggio finale verso il museo.
Posso aggiungere una nota spettacolare? Se l'ho vista ieri, una fotografia ripresa dal satellite dello shuttle dello SCA che trasporta Endeavor stava attraversando l'Arizona, mi pare.
Sì, esatto, è una foto dei satelliti di Digital Globe, che sono quelli che, insomma, vendono immagini commerciali ad alta risoluzione da satellite, e si vede molto bene lo SCA che vola sul deserto con tanto di ombra per terra, insomma, molto molto carina. E poi infine, chiaramente, come abbiamo iniziato, chiudiamo con Armstrong, e chiaramente NASA ha, chiaramente doverosamente, ha fatto una gallery sia di immagini che anche un breve video commemorativo molto commovente che vi consiglio di guardare. A margine di queste due gallery, se volete, ci sono anche le varie immagini scattate durante i funerali che sono stati svolti dapprima in forma privata, e poi anche c'è stata una cerimonia per, diciamo, spargere le ceneri di Armstrong in mare. Quindi, se volete, potete andare a pescare queste gallery sempre sul sito NASA. Adesso Mike sta caricando il video commemorativo che, sperando che i suoi mezzi informatici teutonici lo soddisfino, però abbiamo,
pare di no,
pare che sia crashato Chrome e compagnia bella, e quindi qualsiasi altra cosa schiacci è meglio che non la schiacci, perché sennò crolla l'hangout, e quindi ripasso la parola a lui.
Ok, no, il bello di Chrome è che crasha la tab ma non crasha l'intero browser. Niente, vi lasceremo il link nelle note dell'episodio. E se la scaletta non mi inganna, siamo arrivati alla fine della puntata. Volevo effettivamente mettere il video in chiusura, proprio per simmetria, ma non sarà possibile, quindi direi che possiamo cominciare con i saluti. Ovviamente ci scusiamo per disguidi tecnici che sono dovuti ovviamente alla giovane età della stagione 6, e non ho fatto nessun tipo di riflessione sul fatto che è il sesto anno che facciamo questa cosa, con diversi gradi di impegno e numero di puntate al mese, ma è il sesto anno comunque che Astronauticast esiste, e io vi ringrazio di essere stati con noi ad ascoltare, ma ringrazio anche i miei compagni di viaggio. Saluto Marco, che speriamo che possa tornare a fare qualche puntata prima di un impegno che ha, e poi anche dopo che l'impegno è terminato. niente di medico, non so, mi è suonato medico nella mia testa in questo momento. No, sta benissimo Marco. Anzi, lo farò raccontare a lui perché
sarà un po' impegnato. Non è mai stato così bene.
Infatti, farò raccontare a lui perché è impegnato. E l'appuntamento ve lo do tendenzialmente per il prossimo giovedì 4 di ottobre, ma non ho sotto mano il calendario mio, quindi prendetelo con le pinze.
Giusto, 4 ottobre.
No, il dubbio non era sulla data, era sul fatto che non so assolutamente che turno faccio il 4 di ottobre.
Vabbè, poi avvertiremo eventualmente.
Sì, seguite astronauticast.com/live, scusate, facebook.com/astronauticast per gli annunci degli eventi, delle dirette, oppure forumastronautico.it ha un thread dedicato agli annunci delle dirette. Non abbiamo fatto ringraziamenti, e questo è in questa puntata. Torneremo con quelle, quindi anche a darvi tutte le nostre coordinate per dare il vostro feedback al programma con la prossima puntata. Intanto, da parte mia, Michael Sacchi, Astronauticast Studios di Monaco di Baviera, è tutto.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
Da Carmagnola vi saluta Luigi Morielli.
E da Modena vi saluta Riccardo Rossi per gli amici Rick and Real.
Ci vediamo allora alla prossima puntata. Ad Astra!